due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Eccoci qua, ciao a tutti e a tutte, Radio Wombat, la stampa rassegnata, un saluto a chi ci conosce, che sa che più o meno qui si può trovare della critica, della polemica, degli interventi su quello che succede nei nostri territori, a partire da degli spunti di cronaca, perché appunto la nostra trasmissione è quella della stampa rassegnata, un modo, diciamo, per non prendersi troppo sul serio nel fare la rassegna stampa, cioè guardare quello che esce appunto sui giornali che ancora fanno la cronaca locale, il Corriere Fiorentino, La Nazione e La Repubblica, e da lì partire per fare appunto qualche appunto polemico o qualche riflessione un po' più critica per quello che concerne i conflitti della nostra area metropolitana. Questo è un po' il bigliettino da visita, lo faccio sempre, chi ci conosce lo sa già e ci sopporta con pazienza, come sopporta con pazienza tante altre cose e tante altre sbavature della nostra trasmissione, che sicuramente è piena di limiti. Tra i tanti limiti speriamo di avere anche qualche spunto interessante, ed oggi speriamo che questo spunto possa essere rappresentato dalle voci, dalle testimonianze e dagli interventi dei lavoratori e delle lavoratrici delle biblioteche fiorentine, che martedì 8 sono scesi e scese in sciopero con manifestazione presidio sotto Palazzo Vecchio, e che andremo tra brevissimo a sentire. Prima di andarli a sentire, per tener fede a quella che è la nostra, diciamo, mission, e partire sempre e appunto dai giornali, il trattamento che gli è stato riservato, nonostante in quella piazza ci fossi anche personalmente con gli occhi, ho avuto la fortuna, che non sempre ho, di poter partecipare tra un'ora e l'altra di lavoro. C'era tanta gente, questo appunto lo diranno anche loro, perché è il primo dato che salta agli occhi e fa fortunatamente piacere. E c'erano anche diverse testate giornalistiche, c'era insomma una discreta copertura mediatica. Nonostante questo, la sede appunto per ricevere i giornalisti era anche la più comoda tra le più comode, perché nel centro della Piazza della Signoria più comodo di così sarebbe difficile, quindi la copertura mediatica non era scontata, però in qualche modo era facilitata anche dalla giornata e dall'orario e dalla sede della manifestazione. Nonostante questo, stavo appunto dicendo, il Corriere Fiorentino non dedica moltissimo spazio, non lo fanno neanche gli altri giornali. Vado a leggere questo piccolo occhiello, che perlomeno ha il merito di una discreta foto, dove si vede lo striscione, dove si vedono le bandiere, i cartelli, in uno dei momenti in cui i manifestanti si stanno posizionando per quella che poi è stato il presidio statico che si è tenuto appunto sotto Palazzo Vecchio, nella la solita sede, che è quella dell'angolo di Via De Gondi, quindi l'accesso, diciamo, secondario del Palazzo Vecchio. Ormai è un trattamento dell'ordine pubblico che subiamo da diversi anni, quello di vederci in qualche modo impedito o negato l'accesso principale del Palazzo Vecchio, quello che corrisponde alla loggia dell'Anzi, perché evidentemente, insomma, troppo ambito per il turismo, troppo importante come veduta storica della città, e quindi meglio, come si dice, mettere lo sporco sotto il tappeto e quindi spostare le manifestazioni dalla parte di Via De Gondi. Questo non è un trattamento di favore riservato ai biblioprecari, ma è un trattamento che l'ordine pubblico appunto riserva alle manifestazioni politiche e sociali e alle tante iniziative che si svolgono in quella sede, che indicano in Palazzo Vecchio il responsabile di quello che sta accadendo, e quindi vanno lì sotto per ragioni simboliche ma anche molto pratiche e materiali, e che appunto è così da molto tempo. Dice il Corriere: la protesta in 200 contro i tagli, i bibliotecari sotto Palazzo Vecchio. Quasi 200 persone hanno manifestato ieri mattina davanti a Palazzo Vecchio in sciopero contro il temuto taglio delle risorse previste per i contratti dei lavoratori precari delle biblioteche e archivi comunali. Sono circa 100 i biblioprecari. A loro in piazza si sono aggiunti alcuni operai della CKN e precari di altri settori. Il 30 aprile scadrà il bando quadriennale e per il nuovo appalto si prospetta un taglio da 3 milioni e 200 mila euro a 3 milioni. Secondo i biblioprecari, ciò costerà il lavoro a 15 persone. L'Associazione dei lettori della Biblioteca Nazionale ha inviato al sindaco Nardella una lettera di sostegno ai precari, firmata da decine di docenti universitari. Questo è il brevissimo articolo del Corriere, che non spiega quasi niente di quello che succede. Noi stessi ci siamo occupati di questa vertenza alcune settimane fa, quando i biblioprecari e le biblioprecarie avevano detto una giornata di mobilitazione nel cortile delle Oblate, e appunto una delle tante biblioteche comunali fiorentine, forse una di quelle più in vista e forse una delle più importanti dal punto di vista simbolico, perché anche dal punto di vista dell'amministrazione comunale è una di quelle biblioteche che vengono spesso utilizzate per incontri, per conferenze stampa, per iniziative che hanno a che vedere con il, diciamo, con l'assessorato alla cultura, con le iniziative culturali della città. Viene quindi utilizzata come un gioiello, come un fiore all'occhiello. Sarebbe difficile dire che non lo è, perché è veramente uno di quei posti che sgranano gli occhi e fanno emozionare per le antiche pietre nelle quali si intrattengono attività, ma anche il pozzo librario della biblioteca. Quindi fa anche bene l'amministrazione comunale a utilizzarla come un fiore all'occhiello, perché lo è di fatto. Invece non fa assolutamente bene a trattare lavoratori e lavoratrici come merde, e che è appunto alla base delle ragioni della mobilitazione di allora e di quella che si è rinnovata. Da allora ad oggi è intercorso un incontro con il sindaco Nardella in persona, incontro che ovviamente e evidentemente non ha soddisfatto i lavoratori e le lavoratrici delle biblioteche, che appunto a distanza di qualche settimana hanno indetto lo sciopero, uno sciopero partecipato, e che appunto va a insistere sulla questione importantissima dei costi, di quelli che saranno le garanzie occupazionali, che evidentemente l'amministrazione continua a non prendere in considerazione in maniera seria. Si oscilla tra l'idea di una società in house, cioè di riportare la gestione delle biblioteche sotto il controllo comunale, togliendo l'appalto a chi ce l'ha avuto fino ad oggi. Questa apparentemente potrebbe sembrare anche una strada importante da perseguire, cioè quella di impedire, eliminare gli appalti che da 25-30 anni hanno caratterizzato la gestione delle attività non solo comunali, ma anche regionali, ma anche quelle che prima erano provinciali ed oggi hanno a che fare con la città metropolitana. Quindi insomma il sistema degli appalti, che è andato a soppiantare per scelte politiche ispirate al modello neoliberale e neoliberista tutti i settori e i servizi, anche quelli pubblici, anzi soprattutto quelli pubblici. Questo potrebbe appunto, come dicevo, sembrare una buona strada da perseguire, un'idea anche importante e da sostenere. Dall'altra parte certamente ciò implica che le risorse per finanziare e tenere in piedi questa società in house e eventualmente da creare nel tempo debbano essere all'altezza del compito. Cioè, se si fa una società in house e poi nella società in house si investe meno di quello che si è investito negli appalti fino a qui, non basterà l'eliminazione della quota di profitto presa da chi ha mediato la manodopera, cioè le cooperative e chi riceveva gli appalti, per garantire un servizio almeno quanto quello che è garantito oggi dal sistema degli appalti. Sistema ovviamente discutibile, ma che fino a qui ha fatto funzionare le biblioteche e dato lavoro a questi lavoratori. Se l'idea di una reinternalizzazione va a comportare la perdita di lavoro e la riduzione degli orari di servizio o di alcuni servizi che le biblioteche danno, a questo non ci stiamo, perché, come giustamente è stato ribadito in tante forme, in tanti interventi e in tante parole, anche le biblioteche comunali sono un servizio servizio che è stato conquistato negli anni dal movimento dei lavoratori, un servizio che ha allargato la cosiddetta sfera del welfare, quindi quella dei servizi alla persona, dell'offerta formativa e delle occasioni appunto di crescita, da piccoli che fanno i laboratori nelle biblioteche ai grandi che possono andare a soddisfare curiosità o interessi più o meno seri in modo gratuito, e quindi con questo senza farla troppo grande o troppo lunga, ma sicuramente anche un contributo dal punto di vista della crisi ecologica e ambientale, nella quale purtroppo anche il consumo culturale va a incidere, e quindi lo capisce anche i bambini che prendere libri in biblioteca, riportarli e scambiarseli e quindi far funzionare un libro per tante persone è molto e molto diverso rispetto a ognuno possedere e comprarsi un libro, quindi questo ovviamente va da sé. In questo senso le biblioteche vanno non solo difese ma implementate, perché gli spazi sono sempre più stretti, non solo per quanto riguarda la distribuzione della ricchezza ma anche per quanto riguarda i limiti fisici raggiunti dal pianeta. E quindi credo insomma di aver perorato in maniera più che convincente la loro causa, e vorrei a questo punto andare a dare la parola ad alcune di loro, alcune di loro che hanno gentilmente risposto ai nostri microfoni, che hanno accettato l'invito del Wombat di dire quello che pensano e di fare un racconto, un resoconto della giornata. Quindi a loro la parola, ovviamente nella convinzione e nella promessa di risentirci a breve per le future iniziative e di tenere in qualche modo stretta insieme a noi la lotta di questi lavoratori e di queste lavoratrici, che non ha diciamo la visibilità e non ha le dimensioni anche numeriche di vertenze più grandi come quella della GKN, ma che non per questo è una vertenza negletta, e che dall'altra parte non per questo vertenze più grandi come quella della GKN snobbano, ma anzi al contrario vanno a rafforzare. E infatti i lavoratori della GKN c'erano con lo striscione, ma c'erano sicuramente e soprattutto per dire ancora una volta che dobbiamo tenerci stretti, uniti e insieme, e il 26 marzo teniamoci liberi per questa manifestazione annunciata appunto già da diverso tempo, che sta circolando e sarà ovviamente e deve essere un appuntamento collettivo di tutte le vertenze che in qualche modo cercano di fare rete, cercano di moltiplicare le proprie forze una con l'altra e cercano in questo anche di smarcarsi dalla concertazione sindacale che fino a qui ha spento troppe volte il fuoco sotto la cenere, lo ha spento troppe volte con l'acqua appunto della concertazione, di promesse che non sono arrivate dove volevano o dove avrebbero potuto arrivare se invece fossero state spinte dal conflitto e dalla mobilitazione. Quindi ai biblioprecari e alle biblioprecarie la parola per raccontare questa giornata, che è quella di martedì 8 e che il giornale, come è evidente, ha riportato il mercoledì 9. A voi la parola.
Intanto un saluto alle amiche e agli amici di Radio Wombat. Io sono Alessio Nencioni, lavoro in una delle biblioteche comunali fiorentine, sono un lavoratore esternalizzato, e oggi, martedì 8, siamo scesi in piazza insieme alle colleghe e colleghi di Biblioteca e Archivio. Abbiamo scioperato, quindi le biblioteche sono rimaste chiuse al pubblico, le biblioteche fiorentine, e abbiamo fatto una manifestazione molto seguita e devo dire molto nutrita. Insieme a noi c'erano altre realtà che ci sostengono, ci sono altri lavoratori che provengono da altre città, da altri appalti, c'erano lavoratori della GKN, quindi tutti insieme abbiamo protestato contro questo taglio di bilancio che ammonta a circa 500.000 euro annui, che va a impattare sul nuovo appalto in uscita che coinvolge appunto oltre 100 lavoratori e lavoratrici, un appalto quindi che si preannuncia con i peggiori auspici e che appunto mette in pericolo sia la tenuta occupazionale che quella contrattuale. Per questi motivi siamo scesi in piazza in forze per cercare di far capire alla politica che i lavoratori non ci stanno e che sono pronti a continuare la protesta con altre iniziative.
Ciao Radio Wombat, sono Adele, anch'io una lavoratrice dipendente dell'ATI che lavora per il comune appunto sulle biblioteche fiorentine. Anch'io ero intervenuta per raccontare, l'altra scorsa volta ci siamo sentiti, la nostra situazione. Io volevo dire un po' com'era andata, diciamo, la giornata di oggi, che oggettivamente è andata molto bene. Abbiamo scioperato, abbiamo, diciamo, scelto la formula dello sciopero di mezza giornata, cioè di stamani e basta, poi siamo rientrati tutti al lavoro nelle proprie sedi dal pomeriggio, perché ormai, essendo considerate le biblioteche fiorentine come un servizio essenziale alla stregua di un ospedale, sostanzialmente se avessimo fatto lo sciopero di una giornata intera, qualcuno dei nostri colleghi sarebbe stato precettato e non avrebbe potuto partecipare allo sciopero. Quindi di conseguenza abbiamo preferito far chiudere le biblioteche la mattina e consentire a tutti quindi di poter partecipare allo sciopero, e siamo poi appunto rientrati nel pomeriggio. E quindi appunto questo ha permesso effettivamente di avere una grandissima partecipazione, eravamo più di 100 persone, chiaramente dipendenti dell'appalto fiorentino, ma abbiamo ricevuto molta solidarietà da tantissime altre realtà. Per esempio avevamo i lavoratori del settore culturale, dello spettacolo Mi Riconosci, con cui eravamo già scesi in piazza nello scorso sciopero in Santissima Annunziata, una delegazione anche dei grandissimi operai della GKN che anzi hanno animato il nostro sciopero con cori e tamburi. E poi erano presenti anche i lavoratori in appalto delle biblioteche di Prato, che purtroppo hanno una situazione lavorativa ancora più pesante della nostra, perché hanno dei contratti delle cooperative sociali, e poi appunto hanno aderito priorità alla scuola, a Solettori, Potere al Popolo, le biblioteche di Campi ci hanno dato la solidarietà, i nostri colleghi dell'appalto Biblioteca di Pontassieve e l'Associazione Italiana delle Biblioteche, l'AIB. E quindi insomma c'è stata una bella movimentazione anche, insomma, il nostro supporto, di questo siamo molto felici. Noi del resto ci stiamo adoperando per tessere rapporti con le altre realtà e cerchiamo di essere, insomma, presenti nelle lotte degli altri, e speriamo che anche gli altri lo siano nelle nostre. Ciao a tutti.
Ciao Radio Wombat, io sono Marco, ce l'avevamo già sentiti l'altra volta. Dunque, dall'ultima volta che ci siamo sentiti la situazione sostanzialmente non è cambiata. Noi abbiamo avuto un incontro col sindaco, che lo ricordo ha anche la delega come assessore alla cultura in questo momento, e un tavolo tecnico con l'amministrazione. Allora, l'incontro col sindaco, ci è stato detto, fra le varie cose, da Nardella che per i lavoratori in appalto c'è un problema di competenze. Ora, noi questa cosa ci è sembrata anche un pochino offensiva, intanto perché comunque noi, fra noi comunque ci siamo confrontati e abbiamo anche fatto girare un questionario fra noi dipendenti e abbiamo verificato quali sono le nostre competenze, e il livello è molto alto. E poi le biblioteche comunali da 15 anni vanno avanti grazie a noi, e in qualunque momento ci sia da fare campagna elettorale sono un motivo di vanto per l'amministrazione, quindi ci sembra un po' una presa in giro. Al tavolo tecnico, al quale era presente l'assessore Martini, ci sono stati confermati i tagli sul prossimo appalto, cioè non saranno più i 3 milioni e mezzo che erano stati preventivati, ma saranno solo 3 milioni all'anno, salvo poi che il Martini nelle interviste alla stampa dice che questi tagli non esistono, che ci saranno delle assunzioni di 30 persone che noi nei piani occupazionali del comune non abbiamo visto. Ci sono previsti dei bandi che però arrivano a una decina di persone, e l'assessore sostiene anche che durante i periodi di chiusura per la pandemia nessuno è stato lasciato a casa, quando in realtà molti di noi sono stati in cassa integrazione dal primo giorno, il sottoscritto per esempio, e gli altri in realtà hanno fatto 3 settimane al massimo di smart working e il resto in cassa integrazione o in FIS. Quindi sostanzialmente la situazione è ancora questa. Noi quindi siamo andati avanti con la nostra battaglia, abbiamo detto lo sciopero che si è svolto martedì 8 la mattina, abbiamo fatto un presidio sotto Palazzo Vecchio. Ciao.
Ciao Radio Wombat, sono Chiara di Biblio Precari Firenze. Oggi in piazza eravamo tante e tanti, e con noi tante associazioni, realtà, lavoratori, cittadini, a portare la loro solidarietà. Soprattutto quello che ci fa piacere è che insieme a noi ci fossero colleghi di altre biblioteche o di altri archivi che subiscono ogni giorno le nostre stesse condizioni lavorative. Il mondo dei beni culturali è un mondo che vive di lavoro gratuito, di lavoro sottopagato, di precarietà continua, di esternalizzazioni, e è davvero difficile trovare un'unione, trovare una rappresentanza e trovare anche il coraggio di esporsi. Quello che ci hanno riportato questi colleghi, sia in Toscana ma anche da tante parti d'Italia, è che la lotta che stiamo facendo qui a Firenze è una lotta che tutti dovrebbero fare nelle situazioni che vivono ogni giorno, ma che spesso non hanno la forza e il coraggio di fare, perché ti ritrovi a lavorare magari in uno o due in una biblioteca o un archivio di provincia, e esporsi, metterci la faccia, vuol dire non essere riconfermato al prossimo cambio di appalto o subire condizioni di lavoro peggiorative. Quindi in questo mare di rabbia e tristezza che la nostra situazione ci provoca, siamo davvero contenti e rilanciamo l'appello a fare rete con tutte le lavoratrici e lavoratori del settore degli archivi e delle biblioteche, perché è davvero arrivato il momento di unirsi e non essere più invisibili.
Certo, mai più invisibili, raccogliamo questo ultimo appello di Chiara e ringraziamo tutti e tutte, ringraziamo Alessio, ringraziamo Marco, Adele, Chiara ancora, e a questo punto insomma risentiamoci quando ci sarà altre iniziative. E facciamo una pausa musicale, facciamola con uno che sicuramente di libri, di storie, di biblioteche si è nutrito e continua a nutrirsi, che è Murubutu. Sapete, chi ascolta la nostra trasmissione ormai l'ha capito che mi garba, e quindi oggi è un piacere dedicare una delle sue canzoni alla lotta dei biblioprecari di Firenze.
Tiene l'aria nel torace, poi riprova un battimento. Giudizi più ingiusti, pietismi, gli insulti, giudizi più insulsi, buonismi di tutti. E Giulia danza nella sala fino a distruggersi, al palco della scala fino a distruggersi. Poi un soffio d'aria tra di la raggiunse fra i suoi nastri sussurrando lei. Dai, 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 fidati di te, riuscirai, riuscirai, e ce la fai. Danza come il vento, danza come il vento. dai un nome al vento con il quale danzerai. Segui il vento a tempo, quattro sensi a tempo. Quanta grazia al vento quando danza tu l'avrai. Raggio dentro il temporale, salza il vento di crecare. L'aria in senso circolare, danza del suo porticare. Piano piano il buio scende, non le resta scelta. La luce opaca che si spegne diventando tenebra. E non c'è più il suo stile fra le altre ballerine. Le sue scarpe appese al chiodo come due suicide. Mentre piange da tempo, soffia il vento sopra il vetro. Sembra quasi sussurrarle fra le gocce che ti stai facendo più male tu sola ogni ora. Di quanta te ne ha fatta sta sorte che ti odia. Giulia si alza tra i cocci dei sogni distrutti. La danza oltre gli occhi e nel corpo e nei flussi. E stasera sarà l'arte qua a darle i suoi frutti quando ballerà con le altre di fronte a tutto e tutti. Giulia stupisce quando danza nel buio, mentre balla sopra il palco lascia il pubblico muto. Mossi drappi di Damasco, il sipario ormai chiuso. Prima un battito solo, poi l'applauso e un diluvio. Giulia rincasa sente il vento, il profumo s'addormenta, sogna i lumi, poi l'applauso diffuso. Sente i fiori sopra il palco, ogni applauso futuro. E non è vero, sai che i ciechi sognano il buio. Poi un soffio d'aria a tratti la raggiunse fra i suoi nastri sussurrandole. Dai, 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 fidati di te, riuscirai, riuscirai, e ce la fai. Danza come il vento, danza come il vento. Dai un nome al vento con il quale danzerai. Segui il vento a tempo, quattro sensi a tempo. Quanta grazia al vento quando danza tu l'avrai. Raggio dentro il temporale, salza il vento di crecare. L'aria in senso circolare, danza del suo porticare. Raggio dentro il temporale, salza il vento di crecare. L'aria in senso circolare, danza del suo porticare.
Ciao, eccoci ancora, sempre la nostra Radio Wombat e sempre la stampa rassegnata. Se vi siete collegati adesso, avete perso la parte iniziale, abbiamo parlato dei e con i biblioprecari di Firenze, la lotta dei, appunto, dei lavoratori e delle lavoratrici delle biblioteche. La potete riascoltare, potete utilizzare i podcast che si trovano comodamente sul nostro sito. Immagino che molti e molte di voi lo, insomma, conoscano già la cosa. Chi non la conosce, lo diciamo perché effettivamente rende la fruibilità delle nostre trasmissioni sicuramente più alta e facilita chi volesse riascoltare qualcosa. Questo ovviamente vale non solo per la mia trasmissione della stampa rassegnata, ma anche per tutte le altre. Quindi ditelo in giro, fate passaparola e ascoltate ovviamente la nostra Radio Wombat. Riprendiamo le cronache, o meglio lo sguardo sulle cronache, e aridanghete, so che ve lo aspettate perché è un po' una delle nostre, diciamo, attitudini, quella di tenere gli occhi puntati sulla piana fiorentina, su quello che succede in questo in questa porzione di territorio sicuramente rilevante, una di quelle porzioni di territorio che ancora restano abbastanza verdi, e proprio perché restano abbastanza verdi continuano ad attirare su di sé e a catalizzare gli appetiti dei tanti squali imprenditoriali e dell'affarismo e dell'economia cittadina e non solo. E quindi si parla ancora una volta di aeroporto. Si è parlato intorno all'aeroporto di tante cose da quando c'era Renzi sindaco, ormai per fortuna qualche anno fa, con la riga di sudore, ma chi lo sa che dovesse mai ritornare, perché l'erba cattiva non muore mai. Si è parlato, insomma, di tante cose su questi terreni, visto che appunto si va da quelli della ex fondiaria, dove appunto Renzi prevedeva di collocare prima il nuovo stadio, poi la nuova Mercafir, poi si è parlato di aeroporto, di connessioni, interconnessioni tra eventuale aeroporto e prima nuovo stadio e poi nuova Mercafir. Poi c'è stata la questione dell'inceneritore di Case Passerini, ovvero l'inceneritore di Firenze, che sempre in quel fazzoletto di terra sarebbe stato collocato. battaglia vinta sulle mobilitazioni, sull'onda della partecipazione popolare e poi grazie ai tavoli della giustizia amministrativa, TAR e Consiglio di Stato, e poi il nuovo aeroporto, bocciato anche questo spinto, bocciatura spinta dal basso delle manifestazioni e anche dai comuni contrari, e si ritorna ancora una volta a parlare di aeroporto. L'abbiamo fatto la settimana precedente perché si è riaperto il cancan mediatico, così lo abbiamo definito, non saprei come altro definirlo per le caratteristiche che assume, e lo rifacciamo quest'altra settimana perché è un'altra settimana che si imperversa sulle cronache sempre nelle medesime modalità. Cioè, che succede? Sicuramente a questo punto c'è un cambio di strategia che credo di vada in qualche modo rilevata, senza la pretesa di fare, diciamo, presuntuosamente citazioni letterarie o di volersi mettere troppo in alto dentro un dibattito che è di sociologi, che è di politologi, che è di osservatori di quelle che sono le trasformazioni dei nostri sistemi economici e anche sociali e politici, che non ci compete, appunto non siamo all'altezza, ma però nello stesso tempo per far capire che oltre ai giornalacci leggiamo anche qualche libro, è un cambio di strategia che appunto credo vada di pari passo con alcune trasformazioni dei nostri sistemi neoliberisti e che li vediamo ricorrere in qua e in là. Anche nel cambio di strategia rispetto alla ipotetica o possibile progettazione dell'aeroporto c'è una messa in evidenza di quello che è appunto una trasformazione. Se fino a qui, io questo vorrei andare a dire, vediamo se mi riesce di spiegarmi, se fino a qui la spinta per il nuovo aeroporto negli anni 2016, 17, 18, 19 e poi, va bene, si è chiusa sui tavoli della giustizia amministrativa, è stata affidata direttamente alle grandi imprese, quindi i frontman di questa spinta per la trasformazione e la creazione del nuovo aeroporto è stata affidata, come ho detto, a grandi imprese. Li abbiamo viste addirittura con il megafono e lo striscione davanti all'aeroporto per chiedere un nuovo aeroporto. Abbiamo visto la nascita e la formazione del comitato Sì Aeroporto, che senza stupore ha avuto la sua kermesse, la sua nascita al Palaffari di Firenze, quindi sempre nell'ambito e nella cornice dello sviluppismo proposto e spinto da Confindustria. In questo caso, dopo questa caduta sicuramente molto rilevante, questi denti, questa bocca che hanno battuto contro i cittadini e contro i comuni del contado, perché si parte sempre dalla boria fiorentina che appunto vorrebbe piegare a sé tutto il territorio e tutta l'area metropolitana, considerandolo il contado dove fare quello che gli pare. Questa boccata che hanno battuto li ha probabilmente portati a un cambio di strategia, ed ora il cambio di strategia che appare rilevante ai miei occhi è quello appunto di mettere in secondo piano l'azienda, la grande impresa che vuole costruire il nuovo aeroporto, mettere in secondo piano quelle che sono le sue esigenze di sviluppo, perché appunto il master plan che era stato bocciato da TAR e Consiglio di Stato rispondeva a degli obiettivi di crescita che io li vado a ripetere continuamente, ma credo, proprio perché non lo fanno i giornali, spetti ad altri soggetti e tra questi anche noi, quello di farlo. Il master plan andava a rispondere ad obiettivi di crescita che volevano portare il traffico aereo ad un aumento significativo, dai circa 35.000 voli annui raggiunti nel 2019, quindi prima della crisi del trasporto aereo seguita alla pandemia, li volevano portare fino a 50.000 e forse oltre. Volevano portare il numero di passeggeri, che nel 2019 era arrivato circa intorno ai 3 milioni di passeggeri, li volevano portare ai 4 milioni e mezzo, 5 milioni e chissà, forse anche oltre. Dico chissà, forse anche oltre, perché limiti operativi a questo aeroporto non sono stati dati, come con molta difficoltà vengono dati in altri aeroporti. C'è un caso significativo che è l'aeroporto di Treviso, dove sono stati stabiliti, diciamo, per legge dagli enti competenti, ma che poi vengono tranquillamente disattesi dall'economia e dall'operatività reale, che supera i numeri numeri che sono stati stabiliti. Quindi resta un settore, quello del trasporto aereo, dove gli operatori, compagnie aereo e scali fanno come gli pare, ovviamente anche nelle difficoltà di poter controllare coloro che volano piuttosto che tenere i piedi per terra, e questo è quanto. Quindi sempre con molta attenzione e con molte pinze vanno prese le proiezioni che loro fanno. Ma insomma, io i numeri sono andato a ripeterli, riprendendoli dal vecchio master plan, perché immaginiamo che se si vuole fare un aeroporto nuovo, questo non venga fatto con l'obiettivo di ridurre il numero di passeggeri e il numero di voli annui, nonostante spesso e volentieri abbiano cominciato a parlare, cioè i proponenti della nuova pista, di City Airport. Certo, c'è modo e modo di fare un City Airport. Da parte dei movimenti e dei comitati si è spesso parlato di un City Airport che risponda a delle necessità di ridurre sia il numero di passeggeri annui sia il numero di voli, e invece loro parlano di City Airport come maschera retorica, come involucro di marketing, per invece esporre un progetto di crescita e di aumento sia di passeggeri che del traffico. Detto questo, ecco, invece che farlo presentare da Confindustria, invece che farlo presentare dalle grandi aziende del territorio che in questi anni lo hanno chiesto a gran voce, in questo momento di aeroporto e di progettazione urbanistica di questo scalo ne sta parlando la politica. La politica che vede la continuità del Partito Democratico sia in regione che nei comuni coinvolti nella piana, non solo Firenze come sappiamo, ma anche gli altri, quindi è anche Sesto, è anche Calenzano, è anche Prato, è anche Campi e sono anche Poggio e Carmignano. In queste uscite, quelle di Poggio e di Carmignano, le abbiamo già sottolineate la settimana precedente, questa settimana è quella della disponibilità al dialogo che viene manifestata dal sindaco di Prato e dal sindaco di Sesto Fiorentino. Una disponibilità che nasce intorno a una, quella che sembrerebbe una fake news, perlomeno il sindaco Falchi di Sesto Fiorentino l'ha smentita in un post Facebook, cioè quella di una fantomatica cena a base di bistecca che avrebbe, con cui si sarebbe siglato il cosiddetto patto della bistecca. Quindi Gianni con Biffoni e con Falchi si sarebbero trovati in una cena per poi parlare di una possibilità di nuova pista, che invece che essere la cosiddetta pista parallela convergente di cui si è parlato in questi anni, di 2400 metri, potrebbe essere una pista leggermente più corta di 2200 metri, quindi 200 metri di sconto che dal punto di vista aeronautico fanno ben poca differenza, tant'è che l'ok da parte dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ENAC, lo abbiamo già visto la settimana precedente, è già arrivato sui giornali, e in questa cena invece si sarebbe siglata l'idea di una pista leggermente obliqua, che quindi permetterebbe forse dal loro punto di vista di coniugare le esigenze di sviluppo aeroportuale con quelle del Parco della Piana e con quelle di una maggiore compatibilità ambientale. Questo è quello che è stato detto, che si commenta sui giornali, anche se, come ho detto, viene smentito dal sindaco Falchi. Dove starà la verità non la sappiamo individuare, perché distinguere tra verità e fantasia, tra fake news giornalistica, tra sparate e tra le invece le ambiguità della politica è davvero difficile per i comuni cittadini. Noi ci limitiamo a vedere e a osservare quello che viene fuori sui giornali. Come dicevo, insomma, si sta in qualche modo invertendo il ruolo, non è più la grande azienda che spinge, ma sono i sindaci che programmano. Quindi se non è più la grande azienda che spinge, non sono più i suoi obiettivi di crescita e i suoi profitti ad essere messi in primo piano, ma è il cosiddetto interesse comune e collettivo. È vero davvero che questi sindaci sotto, diciamo, l'ombrello protettivo della regione e del frontman Eugenio Giani progettano per l'interesse collettivo? L'interesse collettivo qual è? È quello dell'unità del PD? Questa unità del PD ci costerà di più con i soldi pubblici? Ci costerà in termini di un contributo alle emissioni e alla crisi ecologica anziché alla tutela ambientale? Vediamo come andrà questa storia. Io intanto leggo qualche titolo. Peretola, Confindustria torna alla carica, sono passati 50 anni, urgente decidere. Gli industriali recuperare il tempo perduto, Enac prudente sulla pista obliqua, aspettiamo atti concreti. Biffoni, adesso Prato si fida di Firenze, però ad ora siamo solo a ipotesi di lavoro. Questo appunto è il sindaco Biffoni, se l'operazione di Toscana Aeroporti e di Eugenio Giani è diretta a quelli che erano i sindaci del no, quindi Biffoni e Falchi in testa, evidentemente qualche risultato lo stanno già portando a casa, perché in qualche modo dire che adesso Prato si fida è già significativo, perlomeno dal punto di vista retorico e comunicativo. L'aeroporto e pista obliqua, i tecnici non si sbilanciano, il governatore Giani e i sindaci della Piana navigano verso l'intesa. Nardella, su Peretola si parla troppo e si fa poco, meglio il silenzio. Infatti questa è una fase in cui tace Firenze e stanno parlando i sindaci della Piana, o meglio, si parla dei sindaci della Piana, e questo spiega che l'operazione è diretta a loro e ad evitare nuovi contrasti come quelli che, ripeto, per la centesima volta hanno portato i sindaci a fare ricorso al TAR, che poi appunto ha portato allo stop nel iter autorizzativo dell'aeroporto. Falchi, nessun patto sulla pista obliqua, ma possiamo parlarne. Ecco anche qui che c'è in qualche modo questa piccola apertura. La pista si inclina di nuovo, alla cena dell'obliqua si tesse l'intesa con la Piana. Quest'ultimo articolo è di Repubblica, quelli precedenti erano un misto tra Repubblica, Corriere e Firenze, ma come dico e come ho detto più volte, i toni di queste notizie non si distinguono l'uno dall'altro, perché sono tutti assolutamente a favore, e anzi insinuo il dubbio e il sospetto che è proprio sulle cronache locali che si stia realizzando più che altrove questa grande operazione mediatica che mira a far percepire il nuovo progetto, quello che sarà, visto che ad oggi, lo dice anche Nardella e ha ragione, non c'è nulla di definitivo e neanche nulla di abbozzato. Però ecco appunto, si comincia a indurre nella mente, diciamo, dei lettori e della cittadinanza, non solo quella fiorentina ma anche quella della Piana, che a questa girata il nuovo progetto mette tutti d'accordo. Questo è un po' quello che è l'obiettivo a cui si vuole arrivare, far credere che sono tutti già d'accordo, anche se non si è capito questa pista dove la mettono e come la mettono. È una vicenda appunto, è vero che è lunga 50 anni, in questi 50 anni però la Piana è cambiata, il pianeta in cui si va a fare un investimento o un altro è cambiato, quindi quello che dice Confindustria, per cui siccome è 50 anni che si deve fare va fatta, è abbastanza demenziale, perché potremmo pensare allora che le tecnologie di 50 anni fa sono attuali anche oggi, le soluzioni che avremmo adottato 50 anni fa lo sono anche oggi, e invece non è assolutamente così. Quindi molto sospetto, e molto sospetto anche dal punto di vista di questa inversione di protagonismo, cioè ora protagonisti sono i sindaci, ora è la politica che vincola e vorrà dettare i paletti perché l'azienda Toscana Aeroporti produca il suo master plan. È un'inversione, come ho detto, per andare dal provinciale al globale, che abbiamo visto tante volte e che due illustri importanti critici delle politiche neoliberiste, che sono i francesi Dardot e Laval, hanno a mio avviso ben documentato e scritto in una loro importante e rilevante opera, che è La nuova ragione del mondo, critica della razionalità neoliberista. Un libro che ha già quasi un decennio, che non ha visto e non ha avuto la possibilità di tenere conto di quello che è successo, insomma, con il Covid, però un libro interessante, io mi sento comunque di consigliare, o in generale di consigliare il lavoro e il punto di vista di questi autori che hanno portato, e grazie anche a Deriva Prodi che l'ha tradotto in Italia in italiano, il dibattito intorno a quello che è l'ordoliberismo, che andrebbe secondo loro a sostituire il neoliberismo. In questo, ciò che differenzia le due forme del liberismo, c'è appunto il ruolo dello Stato. Nel neoliberismo l'idea un po' più forte che sia l'impresa a dover dettare le regole e lo Stato poi le recepisce, le ratifica e le fa legge. Nell'ordoliberismo invece l'idea che la concorrenza tra le imprese sia diventata tale da impedire una vera e propria pianificazione che vada a vantaggio delle imprese stesse, che ci sia bisogno di quel capitalista collettivo che è lo Stato e che sia maggiormente protagonista. Chissà che Dardot e Laval non abbiano visto bene, non stiano vedendo bene, e che anche la vicenda fiorentina legata allo scalo aeroportuale non parli in qualche modo di questo, cioè del fatto che c'è stata talmente tanta confusione, non sono stati capaci di portare a casa questo risultato, non solo per il conflitto che hanno avuto con gli abitanti e i cittadini che denunciano lo sfruttamento, che denunciano la devastazione dei territori, ma anche perché si pestano i piedi i diversi settori della borghesia e i diversi attori economici sul campo, e quindi l'esigenza di un capitalista collettivo che detti le regole in maniera più efficiente e più organica e che permetta appunto agli appetiti industriali di saper mordere quando è il momento, ma anche di tenere la bocca chiusa quando non si riesce a mordere. Questo non con l'obiettivo, ripeto, di agire nell'interesse collettivo, interesse collettivo che è appunto una vera e propria astrazione in una società che resta e resterà divisa in classi, ma proprio con l'obiettivo di far realizzare i profitti e di non bloccare il meccanismo della valorizzazione capitalistica, che rischia di essere bloccato dallo stesso capitalismo, e quindi l'esigenza di un capitalista collettivo. Questa è un po' la loro riflessione, che a me sembra molto interessante, e che in questa vicenda del nuovo aeroporto fiorentino, in cui ora sembra che stia progettando la politica, mentre prima progettava direttamente Confindustria, Eurnekian, Corporazione America e Toscana Aeroporti, mi pare un ottimo spunto. Ho fatto un po' anche per uscire, ripeto, dal provincialismo delle cronache, spero che abbiate apprezzato. Dardot e Laval sono sempre qui con noi, pronti a dirci e a darci qualche consiglio e qualche suggerimento. Con questo sull'aeroporto per questa settimana chiudiamo, anche perché si potrebbe parlare per ore e ore e ore facendo congetture se è vero o se non è vero quello che hanno detto, se hanno fatto la cena della bistecca, se il patto c'è, se si sono visti, se non si sono visti. Diventa del tutto accessorio, diventa solo motivo di paranoia fino alla psicosi. Fermiamoci qui, lo riprenderemo quando è il caso o comunque la prossima settimana. Voltiamo direttamente pagina.
Vai, allora ora un bicchiere d'acqua per me, voltiamo come ho detto pagina. E lo prendo da Repubblica del 5 di febbraio, però l'articolo c'è anche sulla Nazione qualche giorno dopo. Protesta sull'ex Meccano Tessile, troppi alloggi sociali e pochi servizi. La rivolta del comitato dopo l'incontro con la giunta di Palazzo Vecchio. Promesse non mantenute. La lettera inviata a tutti i consiglieri di opposizione, oggi in consiglio il question time di Dimitri Palagi. Questa era la Nazione, l'articolo di Repubblica. Al Meccano Tessile solo alloggi, scoppia la protesta a Rifredi. Troppi quei 56 mini appartamenti, così si rischia di creare un ghetto senza qualità, è la tesi del comitato. Il punto dell'articolo, che leggo per alcune parti che mi sembrano rilevanti rispetto appunto al fatto: Meccano Tessile, la rivolta dei residenti dopo 4 decenni di abbandono, cioè 40 anni, l'operazione di rinascita della vecchia Gali, si parla dell'ex Meccano Tessile, la ex Galileo, quindi Gali, adesso entra nel vivo ma si incaglia sugli alloggi volano per l'emergenza sociale che Palazzo Vecchio vuole realizzare. Troppi 56 mini appartamenti tutti insieme. Si rischia di creare un ghetto senza qualità per le persone che accogliamo e che per di più impatterà in maniera preoccupante sul quartiere. Tuona il comitato di Rione. Il Meccano Tessile è dei cittadini, che da tempo segue le sorti del gigante abbandonato nel cuore di Rifredi. Siamo tutt'altro che di destra, anzi, qui siamo quasi tutti di sinistra e con i valori della solidarietà ben radicati nel DNA. Non diciamo che non vogliamo persone in difficoltà nel quartiere, perché ci deprezzano le case. Però scaricare 150-180 persone in alloggi provvisori di 28 metri quadrati e anche meno, addirittura in deroga alle norme urbanistiche, rischia di creare una situazione non gestibile in una zona congestionata e senza servizi, lamenta Leo Landini, ex operaio e volto storico del comitato. Palazzo Vecchio ha già incontrato più di una volta il comitato e ha dato garanzie che quel numero di alloggi sarà ridotto. Udite udite, l'ipotesi è di passare da 56 a 52. Ecco, quindi intanto Palazzo Vecchio ha già incontrato il comitato, gli ha detto da 56 ne facciamo 52, quindi, come dire, noi il nostro, insomma, l'abbiamo già fatto. Ecco, ne hanno levati 4. Teniamo conto che ne levano 4 di 28 metri quadrati. Questo è sembra un dato rilevante, quindi praticamente i mini appartamenti che si dovrebbero realizzare sono di 28 metri quadrati, che insomma è quasi una stanza, una grande stanza, non so, una grande cucina che fa anche un po' da salotto in un'abitazione, diciamo, dignitosa per una famiglia, è esattamente la metratura quadrata dell'intero alloggio. Si parla di 28 metri quadrati o anche meno. Quindi, ecco, siccome poi la vicenda è andata a parare su chi è di destra, agli abitanti, al comitato viene detto che diventa un comitato di destra perché appunto va a denunciare questo disequilibrio, questa sproporzione, questa sottrazione di servizi ai cittadini utilizzati i metri quadri come alloggi volano. Sarebbe, insomma, è interessante che sia l'amministrazione a dargli dare dei destrorsi agli abitanti, al comitato, quando un'amministrazione va a realizzare degli alloggi volano per l'emergenza abitativa di 28 metri quadrati. A me mi sembra veramente preoccupante il fatto che chi pensa di infilare la gente in 28 metri quadrati, anche se sono alloggi, diciamo, per l'emergenza abitativa, si permetta poi di andare a dare di destrorso a chi sta mettendo in evidenza altri problemi, perché i problemi che vengono sollevati non sono tanto quelli della, appunto, come dicono gli abitanti del comitato, di non volere chi è in emergenza abitativa, ma la modalità con cui si realizzano, perché si vanno, secondo l'amministrazione, a realizzare solo su una stecca, come dice anche l'articolo, verrebbero in parte in una stecca laterale dell'immobile e in parte sul lato di via Alderotti, quello dove ancora campeggia la scritta "Cioni ti odia". In sede di progettazione esecutiva le promesse verranno mantenute, fanno ora sapere da Palazzo Vecchio, confermando che nel resto del Meccano Tessile dovrebbe trovare casa una scuola, l'ISIA, una sede dell'Indire, su cui dopo una fase di incertezza all'interlocuzione con nuovi vertici sta per ricominciare. Questo è appunto il progetto. La questione qual è? Che in questa ex fabbrica, la ex Galileo, dovevano trovare spazio, e questo viene detto da più di un decennio, degli spazi per queste scuole e dei servizi per il quartiere. Alla fine dei conti si va a scoprire che i servizi per il quartiere non ci sono e che ci si fanno gli alloggi volano per l'emergenza abitativa, quindi non è che il comitato non ce li vuole, diciamo che più probabilmente il comitato si aspettava che in questa operazione di recupero ci fosse degli spazi anche per altre attività che magari negli anni hanno anche proposto. Qui l'articolo non gli dice, e esattamente ora non saprei, ma immagino appunto che sia questa la questione. Da rilevare, oltre alla questione dei metri quadri, anche il fatto che questi alloggi volano verrebbero realizzati sul lato di via Taddeo Alderotti, che chi conosce la situazione, dove c'era la vecchia e famosa scritta "Cioni ti odia", si sceglie scende quindi da Via Mercati, dal Poggetto, si arriva in fondo dove c'è lo svincolo, o si va a destra verso Via Taddeo Alderotti che porta poi a Careggi, o si va a sinistra per ritornare al Poggetto, riscendere in Via Vittorio Emanuele. Quello è l'angolo di quello della fine di Via Mercati, dove c'è appunto la divisione delle strade, c'è quel bivio terribile, continuamente intasato di traffico. Quindi interessante che gli alloggi Volano per l'emergenza li vai a realizzare per l'appunto su questo angolo, che è sicuramente quello di minor pregio, ecco, di tutta l'area, perché appunto è assediato dal traffico che scende a flusso continuo dal Poggetto per girare, ripeto, o a destra verso Careggi o a sinistra per ritornare in via Vittorio Emanuele, tenendo conto che la mobilità automobilistica è stata condizionata anche dal passaggio della tranvia in quella via che è via Vittorio Emanuele, dove praticamente ormai non passi più perché ci passa il tram. Questo senza voler criticare il tram, ma sicuramente le sue difficoltà le ha create e quindi ha implementato anche il traffico che ha ulteriori rallentamenti, creando sempre coda in quello svincolino lì. Quindi è la parte di meno pregio. Ecco, quindi il comitato è di destra perché chiede servizi per i cittadini e invece vengono dati alloggi, invece l'amministrazione di sinistra si sente di sinistra perché mette la gente dentro questo ex produttivo immenso, la mette di fronte alla strada, quindi nel posto meno di pregio, ci mette la gente a vivere perché ce la mette in alloggi di 28 metri quadri e probabilmente, come indicano anche gli abitanti del comitato, potrebbero addirittura essere una zona e una parte che in qualche modo viene pure sorvegliata, perché nelle situazioni di emergenza abitativa chissà quali tipi di categorie poi vanno veramente ad essere ospitati e chissà se non ci sarebbero anche delle esigenze dal punto di vista dell'amministrazione di controllo e di sorveglianza. Quindi il comitato sarebbe di destra, invece l'amministrazione che ha questa bella idea di segregazione urbanistica e urbana è un'amministrazione di sinistra. L'articolo continua, si dilunga, ma a me sembra che ci possiamo fermare qui. Questo è tanto per dire qual è l'idea di città che sottende alle nostre amministrazioni e alle loro idee urbanistiche di uso dello spazio.
Bene, diciamo che anche questa settimana abbiamo detto tante cose. Prima di lasciarci con un ultimo appuntamento, o meglio, proprio per fare fomento prima di lanciarlo, lascio la parola alla intramontabile camerata Vicky di Casa Pound, che qualcuno e qualcuna ricorderà.
Alle pareti del nostro bivacco possiamo trovare i nostri riferimenti culturali, quali D'Annunzio, Mussolini e Capitan Arlo.
Capitan chi? Scusi, io posso capire Mussolini, possiamo discutere su D'Annunzio, ma...
Capitan Arlo!
Ma cosa c'entra Capitan Arlo?
Mazza Capitan Arlo, l'eroe nero che ruba i ricchi per dare ai poveri!
No, scusi, filologicamente quello che rubava i ricchi per dare ai poveri era Robin Hood.
No, intanto Robin Hood era verde, non era nero. Dopo pare che non era manco un personaggio storico, e c'è addirittura chi sostiene che non fosse per niente italiano.
Beh, veramente neanche Capitan Arlock è italiano.
E allora le foibe?
Cosa c'entra le foibe? Cosa sta dicendo?
Pippa, Senti un po', ma che tipo di occupazione è questa? Perché c'è veramente un brutto clima, si respira poco onore. Zero onore proprio, com'è?
Allora, stiamo calmi. Questa cosa che ha detto è molto interessante. Io vorrei capire cos'è l'onore per voi.
L'onore è sicuramente molti nemici, rispetto per la patria, rispetto per la famiglia, rispetto per la fedeltà, rispetto poi altre cose che adesso non c'ho tempo, devo andare via.
E dove va?
Stasera c'è la gara di forza celtica!
Gara di forza celtica? Ma cos'è?
Praticamente ci sono tre o quattro squadre, stanno tutti a petto nudo e si fanno rotolare giù dall'esquilino sti grossi tronchi d'albero.
Bello, è molto polisportivo, ma lei partecipa proprio alla gara e cosa fa?
No, io non partecipo, però è meglio se ci vado.
Grande Vichy, e ovviamente l'appuntamento che voglio dare non è quello per la gara di Forza Celtica né all'Esquilino né dal Monte Morello, ma un altro appuntamento che appunto è quello della Firenze antifascista contro il giorno del ricordo. Vado veramente a chiudere dandolo sabato 12, quando in Piazza della Costituzione alle ore 17 la Firenze antifascista lancia la mobilitazione contro la manifestazione per il giorno del ricordo, che viene realizzata e lanciata da Casa G, quindi lo spazio giovanile più o meno della destra identitaria fiorentina, sostenuta ovviamente, non poteva mancare, da Fratelli d'Italia e da tutta la compagine istituzionale che sta in Palazzo Vecchio e nella rappresentanza istituzionale. È il giorno del ricordo che è fissato dal governo Berlusconi per il 10 febbraio, in quel passaggio di date tra il giorno della memoria e il giorno del ricordo, che vuole creare questo parallelismo tra le vittime degli olocausti e della seconda guerra mondiale con invece i cosiddetti infoibati. Quest'uso strumentale della storia che noi abbiamo sempre respinto e che continuiamo a respingere ci vede sicuramente solidali con questo appuntamento lanciato dalla Firenze antifascista. Cosa emergerà sulle cronache e sui giornali? Aspettiamo la prossima settimana a parlarne, magari ospitando anche qualche voce di chi ha organizzato e partecipato alla manifestazione, alla protesta. No pasaran, né i fascisti né il revisionismo. Ciao, alla prossima settimana dalla stampa rassegnata di Radio Wombat. Un grande ciao.